www.redigio.it e la storia continua. Nei viaggi del Medioevo, ecco che finalmente i pellegrini arrivano alla meta. Quando il pellegrino si trova a pochi giorni di cammino della meta sospirata, giunge talora a Tricastera in Galizia, a piedi, sul versante occidentale dei Monti Cantabrici. Da qui egli prende un pezzo di pietra calcarea da portare con sé fino a Castanola. Qui ci sono i forni in cui viene cotta la calce che serve per la costruzione della Basilica di San Giacomo. In tal modo il pellegrino contribuisce direttamente all'edificazione della chiesa. Immediatamente prima di entrare nella città santa, il pellegrino fa un bagno purificatore in un fiume presso il boschetto chiamato Lavementula, cioè letteralmente lave i genitali. Questo è il commento fornito in proposito dalla guida dei pellegrini e così dice: le schiere di pellegrini che dalla Francia si recano a Santiago lavano qui, per l'amore dell'Apostolo, non solo i genitali, ma tutto il sudiciume del corpo. E nel frattempo capita loro, non di rado, la disavventura di vedersi derubati dei loro vestiti. Nei pressi del fiume si trova il Monte della Gioia, da cui si gode per la prima volta il panorama della Basilica di San Giacomo. Chi giunge per primo sulla vetta diventa il re del suo gruppo dei pellegrini. Probabilmente molti dei cognomi come König, Leroy, King, Re risalgono ai pellegrini che salirono per primi il Monte della Gioia, davanti a Santiago, Roma, Gerusalemme o anche davanti a Monte San Michele in Normandia o altrove. L'autore dedica un capitolo alla città e alla Basilica di San Giacomo e il decimo delle offerte votive. Egli descrive in poche parole le porte e le chiese della città, dedicate ai santi molto venerati ai pellegrini, Pietro, Michele, Martino, Santa Trinità, alla cui ombra venivano seppelliti i pellegrini morti. E si sofferma in modo circostanziato su una piazza quadrata, larga quasi un tiro di sasso, circondata da arcate e, come egli rileva, lastricata, adorna di una fontana particolarmente bella, che egli descrive nei dettagli. In questa piazza i pellegrini possono cambiare il denaro, fermarsi nelle osterie, comprare vino in otri, scarpe e stringhe, borse e cinture, erbe medicinali e spezie e soprattutto piccole conchiglie come prova che sono stati da San Giacomo. Contrariamente a quanto accadeva per i rami di palma dei pellegrini di Gerusalemme, le conchiglie dei pellegrini di Santiago venivano spesso conservate. Nel viaggio di ritorno si poteva attaccarle al cappello come distintivo di riconoscimento. Esse furono trovate ovunque in Europa, e alla fine dei suoi giorni il pellegrino le faceva mettere nella propria bara, nella ferma convinzione che l'Apostolo Giacomo, la cui tomba egli aveva visitato intraprendendo un lungo viaggio faticoso, lo avrebbe felicemente condotto nella patria celeste. La basilica viene minuziosamente descritta, dimensioni, esterno, campanile, altari, eccetera. Le decorazioni di portali, pareti e vetrate erano concepite come una sorta di Bibbia illustrata. Gli episodi più significativi della storia della salvezza dovevano essere spiegati e dovevano imprimersi nella mente non solo attraverso la parola, nelle omelie, ma anche attraverso l'immagine. La guida dei pellegrini mostra che, anche nell'Alto Medioevo, era evidente, evidente apprezzato il fatto che ci fosse una spiegazione anche per gli episodi raffigurati frequentemente. Del portale del lato sud, ad esempio, è detto: poi Maria Santissima, madre del Signore con il suo figlio a Betlemme, e le magi vengono a far visita al bambino e alla sua madre. Essi gli offrono tre doni, sopra di essi la stella. Un angelo li esorta infine a non tornare da Erode. L'autore della guida fa notare, in tono moraleggiante, una donna ritratta accanto all'episodio della tentazione di Gesù. Fra le mani ella tiene la testa dell'amante che il marito le ha ucciso ed è da lui ora obbligata a baciare due volte al giorno quel cranio malevolente. Con quale forza ammirevole è stata fatta giustizia di questa donna adultera? Cioè, e che tutti lo sappiano. All'interno della Basilica meritano, naturalmente, una considerazione particolare la tomba di San Giacomo e all'altare da lui dedicato. L'autore li ha misurati personalmente e invita il lettore a contribuire all'addobbo dell'altare di San Giacomo. La tovaglia dell'altare dovrebbe misurare 9 spanne per 21. Chi non era in grado o non voleva compiere il lungo pellegrinaggio di persona, inviando un tale dono, aveva l'opportunità di conquistarsi non solo la benevolenza del potente santo. Con la tovaglia il donatore stesso si rendeva infatti presente all'altare. Questo modo di rendersi presente era vito perché consentiva di attenuare le conseguenze della morte, consistenti essenzialmente nell'essere dimenticato, e per questo durante il canone della messa venivano ricordate per nome i vivi e i defunti. Per questo i pellegrini offrivano delle candele e per questo i rinati appendevano in chiesa le loro protesi o le loro catene, come nella Basilica di San Leonardo. E tutte queste sono attestazioni visibili dell'aiuto ricevuto, della gratitudine dei salvati e inoltre un ricordo duraturo dei pellegrini quivi giunti. Il baldacchino sopra l'altare e i lumi posti di fronte ad esso sono minuziosamente descritti. Viene esaltata la dignità della Basilica, dei suoi canonici e dei suoi cardinali. Santiago rivaleggiò per un certo tempo con Roma, tanto che gli pervenne alla creazione di un collegio di cardinali e alla proclamazione, ancora oggi in vigore, dei suoi santi. È un fatto assolutamente singolare che l'autore ricordi, inoltre, gli scalpellini che hanno creato questa splendida opera. Molto interessante inoltre vedere quale impressione generale l'edificio suscitasse in un uomo del XII secolo. Ancora oggi l'interno della chiesa produce un effetto analogo su molti visitatori. Si tratta di un'opera stupenda. La chiesa è grande, spaziosa, luminosa. Le proporzioni sono armoniche, lunghezza, larghezza, altezza sono tra loro in perfetto accordo. L'edificio è un'opera di indicibile bellezza. La parte superiore somiglia a un palazzo reale. Se una persona dell'animo triste sale nel matroneo, passeggiando in alto lungo le navate, si allieta e prova gioia alla vista di questa casa di Dio straordinariamente bella. Elencando sommariamente i miracoli, l'autore rende onore al santo e reclamizza il pellegrinaggio alla tomba di San Giacomo. Ai malati viene ridonata la salute, ai ciechi la vista, ai muti si scioglie la lingua, ai sordi è donato l'udito, i paralitici camminano di nuovo speditamente e i posseduti del demonio vengono liberati e inoltre, cosa ancora più grande, le preghiere dei fedeli vengono esaudite, i loro volti vengono accettati in cielo, le catene del peccato sono infrante, e chi bussa, a chi bussa vengono aperte le porte del cielo, chi è afflitto viene consolato. Qui affluiscono in grandi schiere stranieri provenienti da tutti i punti cardinali, e qui essi vogliono lodare Dio con i loro doni. L'autore sottolinea il fatto che i poveri non cercano assistenza nell'ospizio e hanno diritto alla decima parte di tutte le offerte che vengono deposte sull'altare di San Giacomo. Se un prelato della Chiesa dovesse usare tali offerte per scopi diversi da quelli previsti, un simile peccato rimarrebbe tra lui e Dio. Tutti i poveri pellegrini, nella notte che segue il loro arrivo all'altare di San Giacomo, hanno il diritto al vitto completo e alloggio, cosiddetta l'amore per Dio e per San Giacomo. Una traccia di questa accoglienza ospitale si è conservata fino ai giorni nostri. I pellegrini che arrivano a Santiago a piedi hanno diritto di vitto nell'albergo della Fondazione Nobel, Parador, proprio di fianco alla Basilica. Nella guida dei pellegrini si dice in seguito che i malati dovevano essere curati amorevolmente fino alla loro morte o fino alla loro completa guarigione. Un altro capitolo è intitolato «Come devono essere accolti coloro che si recano ai pellegrinaggi da San Giacomo?». Vengono menzionati a scopo intimidatorio miracoli, miracolosi episodi di vendette e punizioni corporali a coloro che negarono aiuto, ospitalità. Un pane fu trasformato in pietra, crollò un soffitto, circa 1000 abitazioni furono distrutte dalle fiamme. Chi invece accoglie amorevolmente e con rispetto il pellegrino, sia esso povero o ricco, diretto a Santiago o da esso proveniente, e egli offre premurosamente un ricovero, questi non ospita solo San Giacomo, ma Cristo stesso. E con questa assicurazione l'autore si rifà a una convinzione largamente diffusa. Nel 1149, all'epoca in cui fu redatta la guida dei pellegrini, un certo cavaliere ebbe una visione. Tundal vede un re troneggiare nell'anticamera del paradiso, presumibilmente l'imperatore Enrico IV, circondato da poveri e pellegrini, che l'imperatore in vita aveva aiutato e che ora lo servono con le loro intercessioni. L'autore della guida si è spesso messo in primo piano con le proprie opinioni, i propri pregiudizi. In accordo con questo suo atteggiamento, egli chiude la sua opera non con la preghiera a favore dei pellegrini, ma con una lode a se stesso e al lettore. Sia gloria a chi lo scrive e anche a chi lo legge. Io aggiungerei e chi l'ascolta. www.redigio.it e la storia continua.